redigio.it e la storia continua. È uno speciale su Milano Sforzesca. Il ducato in pugno. Conquistata la signoria nel 1450, Francesco Sforza affida a Cicco Simonetta la cancelleria segreta e con essa il controllo sull'intera attività politica e istituzionale del Principato. Francesco Sforza, nel 1441, ai tempi della pace di Cavriana, aveva sposato Bianca Maria Visconti, figlia, naturale ma legittima, di Filippo Maria. Inoltre, nonostante gli smacchi recenti, egli restava pur sempre alla testa del più formidabile esercito professionale dell'Italia del tempo. Pertanto, sebbene in linea di diritto le sue pretese al Ducato di Milano non fossero poi troppo fondate, beh, il titolo ducale non prevedeva infatti la trasmissione per le linee femminili, egli disponeva indubbiamente di validi argomenti per puntare all'eredità viscontea. Una partita a 6. Lo Sforza non era però il solo pretendente in campo. Da tempo, infatti, sul ricco ducato di Milano avevano messo gli occhi diversi potentati italiani ed europei. L'imperatore Federico III d'Asburgo, 1440-1493, pretendeva ad esempio che il milanese, in quanto feudo imperiale vacante, dovesse tornare nella propria disponibilità. Carlo d'Orléans, 1407-1465, cugino del re di Francia, rivendicava un diritto al trono in quanto il figlio di Valentina Visconti, che era sorella di Filippo Maria, e il ducato di Savoia, Ludovico II, 1440-65, accampava sulle pretese come cognato dello scomparso. Da Napoli, Alfonso V asserviva di vantare un testamento in proprio favore. E poi c'era la Repubblica di Venezia, la grande nemica di Filippo Maria, la quale puntava da tempo ad espandersi verso Milano. Quale di questi competitori sarebbe dunque riuscito a prevalere? Inizialmente in realtà nessuno. Infatti i milanesi giocarono d'anticipo su tutti e presero l'iniziativa di dare vita a un'originale esperienza di tipo repubblicano. A solo pochi giorni dalla morte del duca fu così proclamata la Communitas Libertatis Mediolani, più comunemente chiamata Repubblica Ambrosiana. Giochi pericolosi. E questo sviluppo, del tutto inatteso, creò una situazione di grande incertezza. Francesco Sforza, sempre affiancato dal fedele Cicco, seppe però rispondere in modo accorto. Infatti, riconobbe la Repubblica e, anzi, accettò da essa l'offerta di una condotta, mettendole a disposizione i propri soldati e le proprie capacità militari. In questo modo egli poté, se non altro, sbarrare la strada ai suoi concorrenti più pericolosi. E infatti, già nell'ottobre del 1447, le sue truppe fermarono a Bosco Alessandrino Carlo d'Orléans, mentre nel settembre del 1448 sconfissero i veneziani nella battaglia di Caravaggio. Poi però intervenne la svolta. Il condottiero concluse infatti un trattato separato con Venezia che lo autorizzava a prendersi il ducato. La Repubblica, colta di sorpresa, cercò di reagire e chiese a sua volta soccorso ad Alfonso V e al Ducato di Savoia, che nell'aprile del 1449 venne però bloccato su Sesia. Ma lo Sforza guadagnò rapidamente terreno, sfruttando le divisioni che stavano via via emergendo a Milano e riuscendo ad assicurarsi, ma con promesse o con minacce, anche l'adesione di un gran numero di città e di terre lombarde che accettarono dei patti di dedizione, in genere stipulati proprio da Simonetta. A queste comunità si aggiunse nel settembre del 1449 anche Lodi, la quale peraltro, trovandosi sul confine con la Serenissima, nel giro di pochi giorni assunse improvvisamente un fondamentale rilievo strategico. E proprio allora, infatti, accadde che il governo milanese, ora controllato dai Populares, riuscisse a negoziare con Venezia un ulteriore ribaltamento delle alleanze. Lo Sforza si ritrovò a dover combattere su due fronti, col serio pericolo di essere stritolato. Decise però di tentare il tutto per tutto e, grazie anche al denaro fiorentino fornitogli da Cosimo de' Medici, da tempo suo finanziatore, si apprestò a cingere Milano di assedio. www.redigio.it e la storia continua.